non è un'abitudine familiare, ma ogni tanto, soprattutto nel fine settimana, ci piace come famiglia passare del tempo per fare qualcosa con le nostre mani. Diciamo che la cosa più comune, o forse che sappiamo fare meglio in teoria, è la pizza. Da buoni italiani siamo capaci di fare la pizza anche da noi e non solo ordinarla e farcela portare. Anche questo sabato abbiamo voluto fare così. E in modo particolare la pizza questo sabato l'ho fatta io. Non sono un gran cuoco, però la pizza, insomma, credo di riuscirla a fare e anche a mangiare. Però questo sabato era particolare perché, non lo so, andavo di fretta, siccome c'era tempo bello ed era almeno un anno che non lavavo la macchina, allora ho detto, impasto la pizza, mentre la pasta cresce vado a lavare la macchina. Però questo, non so, deve avermi creato un po' di ansia. E quindi ho fatto l'impasto della pizza molto più velocemente e sicuramente distrattamente rispetto al solito. Ho impastato la pasta, ho usato i soliti ingredienti e ho messo la pasta da parte, un po' coperta, attendendo che lievitasse. Dunque sono andato a lavare la macchina, e abbiamo lavato la macchina, siamo tornati. Quando sono tornato, Francesca, mia moglie, ha detto c'è un problema, la pasta non è lievitato. Cosa è successo? Aveva lievitato poco rispetto a quanto avrebbe dovuto fare in un'ora e mezza. Allora io ho detto, va bene, facciamo una cosa, stendiamo la pasta, continuerà a lievitarsi. Abbiamo steso la pasta, abbiamo messo la pasta anche dentro al forno a 40-50 gradi, giusto per creare un po' di calore e quindi favorire la lievitazione, ma ha lievitato comunque poco. Ma siccome a noi la pizza ci piace, abbiamo detto, la stendiamo lo stesso. Abbiamo messo mozzarella, pomodoro, altri ingredienti, quindi abbiamo guarnito questa pizza in maniera anche abbondante, quasi come a dire se almeno la pasta non è buona, almeno ci mangiamo il condimento. E quindi abbiamo infornato la pizza si è cotta, ma quando è arrivato il momento di mangiarla, è come se questa pizza avesse poca sostanza, era ricca di ingredienti. Nell'impasto c'erano gli ingredienti giusti, ma probabilmente qualcosa è successo nel momento in cui ho calcolato le dosi degli ingredienti. E questa mattina affronteremo un testo della scrittura molto particolare. E sapete, ci sono testi della scrittura che non solo quando li leggiamo non vorremmo leggerli, forse non vorremmo che quando li leggiamo si indirizzino proprio a noi, ma ci sono anche testi come questo che non vorremmo nemmeno approfondirli, perché più li approfondiamo e più forse vanno a toccare cose nella nostra vita che devono essere cambiate. E ci sono testi della scrittura che chi il Signore chiama a predicare la sua parola non vorrebbe predicare, ed è il caso del testo di questa mattina. E sinceramente non ho tanta voglia di predicarlo, anche perché è un mese che lo sto predicando a me stesso e non ho voglia di riascoltare ancora questa mattina ciò che vi sto per dire. E non è tanto questione di voglia e di desiderio, è piuttosto il rendersi conto di dover continuamente cambiare, di dover continuamente porsi davanti alla parola di Dio con un atteggiamento di umiltà e debolezza, perché quando Dio parla, tu sei costretto a fare qualcosa della tua vita. Perciò vorrei invitarvi a chinare il capo e pregare insieme a me. Signore, noi vogliamo ringraziarti perché possiamo sentire la tua voce, e tutte le volte che noi leggiamo la tua parola o ascoltiamo qualcuno che la legge, noi stiamo ascoltando la tua voce, perché la tua parola sono le tue parole. Perciò questa mattina vogliamo disporci con questo atteggiamento davanti alla tua parola. Tu stai parlando a me e io devo aprire bene le orecchie perché conviene ascoltarti. Nel nome di Gesù. Amen. C'è qualcosa in questo momento della tua vita o nella tua vita di cui sei stanco? Forse il lavoro, forse la scuola o la tua vecchia macchina. Oppure ci sono problemi della tua vita che non riesci a risolvere, quindi ti stancano, sei arrivato al punto di essere sfinito, non ne posso più. Oppure c'è qualcuno di cui sei stanco. Amici, colleghi di lavoro, marito, moglie, figli, genitori. Le cose non vanno come dovrebbero andare. Le persone non sono come dovrebbero essere o non si comportano come dovrebbero comportarsi. Lo hai mai pensato? Lo stai pensando in questo momento? Lo hai mai pensato della tua chiesa? Forse sei un credente super impegnato, per un motivo o per l'altro, un giorno sì e l'altro pure sei coinvolto con le attività di questa chiesa, e quindi dici troppa chiesa, non è così che dovrebbe essere. Oppure non condividi la leadership di questa chiesa o della chiesa che tu stai frequentando, dalla quale provieni, e quindi dici le nostre guide non ci stanno guidando e non ci stanno curando come dovrebbero, e questo ti sta stancando. Oppure sei uno di quei credenti che frequenta la chiesa solo la domenica mattina e quindi fai fatica forse a star seduto per più di un'ora, un'ora e un quarto, e dici non dura quanto dovrebbe durare. E mi rendo conto che stamattina siamo davanti mi trovo quello che dovrò dire, e forse qualcuno la prenderà in modo personale. E sapete, vi dico una cosa, mi interessa poco, perché quando la parola parla, parla in modo personale, e noi da quassù non stiamo parlando in modo specifico a nessuno in modo particolare, stiamo parlando a tutti. E quindi stamattina vi devo anche dire che dirò cose che forse ti riguarderanno in modo personale, ma la parola di Dio dice cose che devono essere dette e non devono essere nascoste. E perciò sono convinto, se non fossi stato io sarebbe stato Mark o Gianluca o Marco, che la parola di Dio ci sta chiamando in questo modo. Ora, se tu ed io possiamo essere stanchi di qualcosa o stanchi di qualcuno, ti sei mai chiesto se Dio non possa essere stanco di qualcosa o di qualcuno? Stanco di preghiere, stanco di predicazioni, stanco di canzoni di migliaia e migliaia di chiese in centinaia e centinaia di anni di chiesa. Ma com'è possibile che Dio sia stanco delle mie preghiere, delle nostre lodi, della predicazione che viene fatta della sua parola? Come può Dio essere stanco di ricevere qualcosa che Lui stesso ci sta chiedendo? È proprio quello che Isaia dice nel suo primo capitolo, nel primo capitolo del suo libro. E Isaia fu un profeta contemporaneo di Osea e Michea e svolse il suo ministero durante il regno di 4 re: Uzzia, chiamato anche Azzaria, Jotam, Acaz ed Ezechia. E svolse il suo ministero per un periodo di 53 anni. Durante il regno del re Uzzia, nei 52 anni precedenti al ministero di Isaia, la tribù di Giuda ebbe un periodo di notevole prosperità, da un punto di vista commerciale, ma anche da un punto di vista militare. Ma questa prosperità economica e militare, politica, fu contrapposta ad un periodo di pauroso declino spirituale. E Isaia denuncia proprio questo declino spirituale. E il nome Isaia significa il Signore e la salvezza. E il tema della salvezza o della liberazione è centrale nel libro di Isaia. E leggendolo si nota subito come le parole di giudizio di Dio si alternano continuamente a parole di liberazione e di salvezza. Parole di speranza. Dio ricorda a Israele la sua misericordia persino quando espone la sua ira e il suo giudizio. E Isaia descrive 5 differenti atti di liberazione di Dio, da parte di Dio, già avvenuti o che devono avvenire. Il primo atto di liberazione è la liberazione di Giuda dalla dominazione degli Assiri. Poi c'è la liberazione dalla cattività babilonese, quindi la restaurazione della nazione e la restaurazione del Tempio. La terza liberazione è quella futura dei giudei dalla dispersione tra le nazioni gentili. La quarta liberazione di cui parla Isaia è la straordinaria liberazione dei peccatori perduti dal giudizio di Dio, da parte del Messia, che Isaia definisce il servo del Signore, il quale darà la sua vita per i peccatori e che un giorno tornerà sulla terra per mettere in atto la quinta liberazione, cioè la liberazione della natura dalla dominazione del peccato, per ristabilire finalmente il suo regno. E Isaia apre il suo libro in maniera anomala, almeno rispetto ad altri profeti come Geremia o Zaccaria. Non parte descrivendo il modo in cui Dio lo ha chiamato, ma parte con ben 12 capitoli di denuncia. Isaia denuncia nei primi 6 capitoli il peccato individuale del popolo e poi nei successivi 6 capitoli i peccati delle guide del popolo, annunciando il giudizio, ma anche incoraggiando il popolo al pentimento. E in questa, nella prossima domenica, noi ci soffermeremo appunto sul capitolo 1. Leggiamolo insieme. Lo leggeremo tutto stamattina, ma tratteremo solo la metà del capitolo. Isaia capitolo 1. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli, li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato, tutto il cuore è languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano gli stranieri sotto i vostri occhi. Tutto è devastato, come per un sovvertimento di barbari. La figlia di Sion è rimasta come un frascato in una vigna, come una capanna in un campo di cocomeri, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Ascoltate la parola del Signore. Capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore? Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli, dei capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso io lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, e ora è invece un covo di assassini. Il tuo argento si è cambiato in scoria, il tuo vino è stato tagliato con acqua, i tuoi principi sono ribelli e i compagni di ladri. Tutti amano i regali e corrono dietro le ricompense. Non fanno giustizia all'orfano e la causa della vedova non giunge fino a loro. Perciò il Signore, Dio degli eserciti, il potente di Israele, dice: guai, io avrò soddisfazione dai miei avversari e mi vendicherò dei miei nemici. Ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò dalle tue scorie, come fa la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Io ristabilirò i tuoi giudici come erano anticamente e i tuoi consiglieri come erano da principio. Dopo questo sarai chiamata la città della giustizia, la città fedele. Sion sarà salvata mediante il giudizio e quelli che in lei si convertiranno saranno salvati mediante la giustizia. Ma i ribelli, i peccatori andranno in rovina assieme e quelli che abbandonano il Signore saranno distrutti. Fino a qui. Sono parole durissime, parole chiarissime anche, e direi che potremmo anche finire qui, perché si commentano da sole, e quando sei davanti a un testo così devi fare qualcosa. Un vero profeta è come un buon dottore, ti dà la diagnosi, ti dà la cura e poi ti avverte delle conseguenze che dovrai affrontare se non vuoi applicare la cura che ti ha dato. Ed è esattamente quello che Isaia ha fatto in questo momento, o nel momento in cui ha scritto queste parole. Siamo nell'aula di un tribunale. Dio convoca la corte, espone il caso e pronuncia le sue accuse. Questo lo vediamo nei primi 15 versetti. Ma poi, dopo, dà agli accusati l'opportunità di pentirsi, di cambiare e di essere perdonati. E quando Mosè trasmise al popolo la legge di Dio, disse queste parole, parole che abbiamo ascoltato mesi fa quando abbiamo studiato il libro del Deuteronomio. Ecco, io vi ho insegnato leggi e prescrizioni, come il Signore, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese nel quale vi accingete a entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore? Ogni volta che lo invochiamo, e qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come è questa legge che io vi espongo oggi? L'ubbidienza di Israele sarebbe stata una testimonianza al mondo della vicinanza di Dio al popolo e della giustizia delle sue leggi. Attraverso la sua ubbidienza e la sua fedeltà a Dio, il popolo sarebbe stato uno strumento attraverso il quale portare e avvicinare le nazioni a Dio. Ma tu non sei come dovresti essere. Questa è l'accusa. Questa è l'accusa di Dio al suo popolo. Ed è Dio che sta parlando. E Dio prende a testimoni due elementi eccellenti: il cielo e la terra. E l'autorità e l'eccellenza di questi testimoni mette in evidenza la gravità dell'accusa e la gravità del peccato del popolo. Come mai, abbiamo letto nel versetto 21, la città fedele è diventata una prostituta? Era piena di rettitudine, la giustizia vi abitava, ora invece è un covo di assassini. La città fedele è la città della giustizia. Ecco cosa sarebbe dovuta essere Gerusalemme. Un esempio di fedeltà e un esempio di giustizia. Ma Gerusalemme non è come dovrebbe essere. E questo è il problema. Ma il vero problema di fondo è il peccato. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati. Questa è una definizione bellissima del peccato. Il peccato non è nient'altro che ribellione. E qualcuno ha definito la ribellione in questo modo: riservarsi il diritto di prendere la decisione finale. Essere ribelli vuol dire fondamentalmente non credere a ciò che Dio dice e quindi scegliere di decidere da soli. Ti consideri un ribelle? Credo che la prima risposta ad una domanda del genere sarebbe no, non siamo dei ribelli, non mi considero un ribelle. Ma ho pensato a cose che mi toccano in maniera personale ogni giorno, ogni mattina, ogni sera. Quanti di noi pensano che siano giusti i limiti di velocità imposti dalla nostra nazione? Direi che siamo in pochi. Basta vedere a che velocità andiamo in autostrada. Oppure è sufficiente contare i secondi, forse dovrei dire i decimi di secondo che passano dal momento in cui abbiamo oltrepassato l'autovelox e dal momento in cui il nostro piede ha già premuto a fondo l'acceleratore. Oppure quanti di noi pagano sempre il biglietto dell'autobus? O che dire degli strumenti che mi vengono messi a disposizione al lavoro? Il computer, lo smartphone, la macchina, il tempo, che molto spesso utilizzo per i miei interessi. E sono esempi piccoli, forse stupidi, o forse a cui non badiamo, ma che mettono in evidenza il fatto che la ribellione è innata in noi. Questa tendenza a ribellarsi all'autorità è presente in tutti, ma la cosa più dolorosa è affrontare la ribellione alla tua autorità. Ad esempio, i nostri figli. Si fanno regole che vengono continuamente disattese. Non ci vuole molto ad insegnare un bambino ad essere ribelle. La prima parola è no, ce l'ha nel sangue. E allora ti chiedi, ma perché non mi credono? Perché non credono che quello che gli dico di fare è per il loro bene? Se fossi forse un genitore migliore, i miei figli non sarebbero dei ribelli. Falsissimo. Il nostro Padre Celeste è il genitore perfetto, eppure i suoi figli sono ancora dei ribelli. Notiamo un paio di dettagli. La ribellione di Gerusalemme è intenzionale. Al versetto 4 ci sono quattro termini che indicano la posizione privilegiata del popolo di Dio. Questi quattro termini sono nazione, popolo, razza e figli. Israele è una nazione unica, è un popolo unico perché è stato scelto da Dio, è stato eletto da Dio. La razza di Israele è una razza particolare perché viene dalla discendenza di Abramo, un uomo chiamato da Dio e a cui Dio ha promesso una nazione, una discendenza. Israele è privilegiato perché è figlia di Dio. E ognuno di questi termini è abbinato ad un aggettivo qualificativo negativo che ne descrive il declino. Israele è diventata una nazione peccatrice e in questo contesto significa una nazione che persiste nel peccare, che vuole restare nel peccato, che manca continuamente l'obiettivo. Israele è un popolo carico di iniquità, cioè ha corrotto la propria natura, la propria indole. Israele è diventata una razza malvagia. La stirpe eletta di Dio è diventata una stirpe corrotta. Israele è una figlia corrotta, rovinata, depravata. Hanno abbandonato, hanno disprezzato, hanno voltato le spalle. E questa è la causa principale del declino spirituale di Israele. Un intenzionale e insistente rifiuto del Signore. Pensate alla gravità di questa cosa. Israele è tornato ad essere una nazione straniera, cioè è tornato ad essere ciò che era prima che il Signore la eleggesse. Isaia dirà nel capitolo 59: siamo stati ribelli al Signore, l'abbiamo rinnegato, ci siamo rifiutati di seguire il nostro Dio, abbiamo parlato di oppressione, di rivolta, abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna. Non si tratta di un fallimento di un popolo ignorante, non si tratta di un tentativo di ubbidienza andato male, non andato a buon fine. Il popolo eletto non è vittima di circostanze negative. Ha deciso di voltare le spalle e di tornare indietro. E la portata e la gravità di questa decisione sono misurate proprio dall'alto valore del privilegio di essere una nazione eletta di Dio. La ribellione di Gerusalemme non è solo intenzionale, ma è anche innaturale. E non so se avete un cane, so che qualcuno ce l'ha. Quando ero piccolo i miei genitori avevano dei cani, abbiamo avuto dei cani in casa. Se hai un cane e provi a fissarlo negli occhi e a dirgli mi vuoi bene veramente, probabilmente questo cane ti fisserà a sua volta con i suoi grandi occhi, magari inclinerà un po' la testa come a dire come, scusa. Magari il tuo cane non ti capisce neanche o non capisce a fondo ciò che gli stai dicendo, però quando lo chiami il tuo cane viene da te, a meno che intorno non ci sia qualcosa di più invitante da annusare. Tutte le volte che lo chiami viene da te. Il tuo cane sa, è sicuro che tu ti prenderai cura di lui. Quindi è sicuro che quando lo chiami lo sta invitando a qualcosa che gli conviene ricevere. Le cure di Dio per il suo popolo sono state evidenti, ma il peccato ha accecato il popolo. Persino un asino e un bue, dice Isaia, sanno da dove viene il cibo che mangiano e sanno chi si prende cura di loro, ma il popolo di Dio ha abbandonato il Signore, lo ha disprezzato, gli ha voltato le spalle e il contrasto è stridente. Il popolo è più insensato degli animali più semplici e stupidi, un asino e un bue, ma che forse tanto stupidi non sono. Li ho nutriti, li ho allevati, eppure si sono ribellati. Il peccato di Israele è innaturale. Non è la conseguenza del suo status di popolo eletto e non è la reazione naturale alle cure che il popolo ha ricevuto da Dio. E quando decidi di seguire i tuoi desideri, quali sono le conseguenze? Cosa vuoi che succeda? Andrai per la tua strada, ma ricordati che l'indipendenza da Dio ti porta verso il disastro. Versetto 7: il vostro paese è desolato. Le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano gli stranieri sotto i vostri occhi, tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari. E questa non è una metafora, questo è esattamente ciò che Giuda sta vivendo come conseguenza del suo peccato. E questa è una teologia molto semplice. Una nazione che decide e sceglie di seguire Dio e di ubbidire alle sue leggi andrà incontro naturalmente a delle benedizioni. Una nazione che decide di rifiutarlo può solo aspettarsi il disastro. E mi chiedo se la nostra nazione non stia andando verso il disastro proprio perché c'è un rifiuto totale di Dio. Ma è anche una teologia personale, peculiare. Se tu scegli di ribellarti, di voler prendere continuamente la decisione finale sulla tua vita, dovrai subire le conseguenze di questa scelta. La chiave per il nostro benessere spirituale, morale e direi anche materiale è la giustizia, cioè fare ciò che sappiamo che a Dio piace e ciò che sappiamo che Dio vuole che noi facciamo. Ed è in questo che Isaia identifica il fallimento del popolo. Salomone ha scritto: la giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. E allora, alla luce di quanto abbiamo visto finora, rifaccio la domanda. Ti consideri un ribelle? Forse ci sono piccoli angoli della tua vita in cui ti nascondi e scegli di riservarti la decisione finale. di decidere se quello che Dio dice sia giusto o sbagliato in base a quello che credi tu. Angoli in cui segui la tua giustizia perché credi ti possa dare maggiori soddisfazioni. Amicizie non proprio sane, forse piccole abitudini peccaminose, situazioni, comportamenti compromettenti al lavoro. Quando sei qui, sei esattamente la stessa persona che sei a casa, che sei al lavoro, a scuola? Sono quelle stanze della tua vita in cui Dio non può entrare, o forse pensi che non riesca ad entrare. Le stanze in cui la verità diventa relativa e in cui la teologia non è che semplice religione o religiosità. Perché se ogni tanto ti chiudi in quelle stanze e poi questa mattina sei qui ad adorare, a cantare, a sollevare le mani, a pregare, a invocare il Signore, la tua teologia sta diventando ipocrisia. Ciò che è ridicolo, lo vediamo dai versetti 10 e 15, è che nonostante fosse consapevole della propria ribellione e non avesse intenzione di pentirsi, il popolo ha continuato ad offrire i sacrifici a Dio, ha continuato a sacrificare tori, capre, montoni, a fare feste che avrebbero dovuto onorare Dio. Ma com'è possibile? È una cosa ridicola. Ma non è forse il rischio che corriamo ogni volta che entriamo in questa sala? Ogni volta che ci mettiamo dietro gli strumenti e suoniamo, o dietro un microfono e cantiamo e parliamo, oppure ogni volta che ci sediamo e adoriamo Dio? Siamo proprio sicuri che il comportamento di Giuda sia più ridicolo del mio? Pensaci. Il popolo di Dio non riesce a vivere praticamente ciò che i sacrifici che sta offrendo e le feste a cui sta partecipando rappresentano, cioè onorare Dio. E puoi dire che stai vivendo ciò che hai già dichiarato stamattina in appena due canzoni? Apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti splendere nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi mentre cantiamo santo, santo. Lo voglio veramente? Tu sei il Signore. Lo abbiamo ripetuto 9 volte in una sola canzone. Sappiamo cosa significa dire tu sei il Signore. Significa affermare che Dio è il padrone della mia vita e Dio ha sempre l'ultima parola sulla mia vita e ne può fare ciò che vuole. È proprio quello che vogliamo? È proprio quello che stiamo vivendo? E ne diremo di cose cantando le prossime canzoni. Il nocciolo di ogni problema della nazione di Israele è il modo in cui si relaziona a Dio. Israele non può essere nel giusto in qualsiasi altro campo della sua vita se non lo è in questo. Il tuo rapporto con Dio determina tutto della tua vita, anche se decidi di rifiutare Dio. Il popolo era estremamente religioso e non sarebbe stato nemmeno strano se il popolo si fosse chiesto: ma com'è possibile che noi stiamo facendo così tanto per Dio e Dio sembra che non stia facendo nulla di buono per noi? E questo è il nocciolo della situazione. Per Israele e per Giuda in modo specifico in questo contesto, la religione è ciò che noi facciamo per Dio e non come la nostra vita può riflettere la giustizia di Dio. Il rituale esteriore non onora Dio se non è l'espressione di una trasformazione interiore. Dio non è impressionato da labbra che pronunciano parole sante se sono spinte da un cuore che nasconde pensieri malvagi. Frequentare le riunioni della domenica non è sufficiente. Essere presente a tutti gli incontri, compresi quelli dei membri, non fa la differenza. Non mancare mai a una riunione di preghiera, essere un pastore, un anziano, un diacono, un leader di ministeri, non fa la differenza. Se sono queste le cose che ti fanno sentire a posto, allora permettimi di dire che stai giocando ad andare in chiesa. Ed è un gioco che a Dio non piace. Non voglio il vostro rituale, dice il Signore. Voglio il vostro amore, la vostra devozione. Non voglio attività prive di significato. Voglio una relazione. Il popolo ha separato il mezzo della grazia, cioè i sacrifici che stava offrendo, da una vita obbediente. L'atto religioso in sé, separato da un cuore grato e obbediente, è inutile, è detestabile. Dio non lo sopporta. Io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. Dio non tollera la tua adorazione se è associata ad una vita vissuta nel peccato. E notate la serie di espressioni che Isaia usa per descrivere il disgusto di Dio. Partendo dal versetto 10. Che mi importa? Sono sazio. Io non gradisco. Chi ve lo ha chiesto? Io detesto, non posso sopportare, io odio, sono stanco di portare questo peso, distolgo gli occhi da voi, io non ascolto. Versetto 12, in modo particolare, dice: chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? O come alcune traduzioni traducono, chi vi ha chiesto di calpestare i miei cortili? È la tua adorazione resa semplicemente come qualcosa che fai abitudinalmente, come un rito domenicale, come il calpestare, il rumore dei tuoi tacchi sul pavimento. È esattamente quello che sta dicendo Isaia. Non è né più né meno. Smettete di portare offerte inutili. L'incenso, i sabati, le riunioni, i vostri nuovi luni, le vostre feste mi sono un peso che sono stanco di portare. Noi possiamo pregare la domenica mattina, ma predare il nostro prossimo il resto della settimana. Tu puoi adorare la domenica mattina, ma essere un immorale dal lunedì al sabato. E di questo atteggiamento Dio ormai è stanco. Sapete, vorrei farvi vedere il risultato del mio lavoro di ieri. Giustamente chi ha visto questa pizza qui stamattina la voleva buttare. È una pizza come le altre, magari anche bella da vedere, patate, pepe, mozzarella. Ma se venite a toccare questa pizza, anzi se la lascerei rimbalzare per terra, tornerebbe esattamente al suo posto. E vi assicuro, perché questa no, ma quella che abbiamo sfornato prima l'abbiamo assaggiata, era disgustosa. E la pizza che abbiamo assaggiato aveva ancora più condimento di questo. Aveva mozzarella, aveva pomodoro, aveva zucchine, era veramente uno spettacolo da ammirare. Io e te non dobbiamo essere uno spettacolo da ammirare. Io e te dobbiamo avere sostanza. Perché un credente che ha solo apparenza davanti a Dio e non ha sostanza è un credente inutile. A Dio fa disgusto una vita così, che può essere bella da vedere, ma se vai a scavare non c'è nulla, anzi puzza. Anzi, se la mangi ti lievita nella pancia e ti fa del male. Tutte le volte che apriamo questo libro, Dio parla. Perciò seguiamo il consiglio del profeta Isaia. Ascoltiamo la voce di Dio. Il tuo cuore è intenzionalmente ribelle. Geremia dice: il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Lo è. Ma visto che tu sei figlio di Dio, tu sei l'oggetto delle sue cure, e un cuore ribelle è la cosa più innaturale che tu possa avere. Non sei come dovresti essere, un uomo, una donna fedele e che ama la giustizia. Perché il tuo cuore continua a essere ribelle e stai diventando un ipocrita, perché tenti di nascondere questa ribellione con qualcosa di positivo che persino Dio ti chiede di fare, cioè adorarlo. Ma la soluzione c'è. E sapete, leggere i profeti fa male, ma leggere i profeti come Isaia ti apre un mondo alla grazia di Dio che quasi cancella le botte che hai preso quando hai letto del suo giudizio. La soluzione c'è, ne parleremo ampiamente domenica prossima, però voglio lanciarti una triplice sfida stamattina. Rifletti su cosa nella tua vita sta stancando Dio. E diciamo la verità, non nascondiamoci dietro a un dito, come si dice. Ci facciamo giudici di persone, di vite, di circostanze, di chiese, di ministeri, di leadership. E non sto a fare esempi pratici perché li sappiamo, perché ne siamo consapevoli. Perché siamo consapevoli di chi e di cosa siamo stanchi, se siamo sinceri. Sapete, può sembrare che il nostro essere pieni, stanchi, sia un atteggiamento giustificato. Ma la sfida che vorrei lanciarti stamattina è: gioca a carte scoperte davanti a Dio, perché tanto non puoi nascondergli nulla. Rifletti in questo momento su quali cose della mia vita lo stanno stancando. Fai un elenco. Se Dio avesse dovuto trattarmi come meritavo quando ero lontano da Lui, dove sarei adesso? Se Dio oggi dovesse continuare a trattarmi come merito, dove sarei stamattina? Cosa sarebbe di me? Se dovesse smettere di farmi del bene a causa di ciò che di me lo sta stancando, continuerebbe ad essere un Dio giusto? Direi proprio di sì. Ma Dio non mi sta trattando come dovrebbe. Dio sta continuando a farmi del bene, anche quando la mia adorazione lo disgusta. Anche quando in modo così palese cerco di giustificare la mia ingiustizia e coprirla con la falsa giustizia della mia adorazione. Perché se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra, versetto 9. Perciò, seconda sfida, ringrazia Dio per la sua grazia inesauribile. E questo versetto 9, in mezzo a 31 versetti del capitolo 1, è una sorpresa. Quasi ci, diciamo, non deve stare qui questo versetto. È un sorprendente elemento di speranza. Se il mio merito dice una cosa, la grazia di Dio dice tutt'altro. Il Vangelo ti sfida profondamente, ma allo stesso tempo ti provvede la grazia per affrontare la sfida e riuscire a cambiare. Dio nella sua sovranità ha sempre lasciato un piccolo residuo all'interno del suo popolo, anche se il popolo continuava a ribellarsi, continuava ad andare in direzione opposta. Dio avrebbe potuto annientarlo, ma non lo ha fatto. Per dirla con le parole di Geremia, un altro profeta, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni si rinnovano ogni mattina, non sono esaurite. Grande è la sua fedeltà. Non sei come dovresti essere, ma io non smetto di farti del bene, dice Dio. E allora se Dio non smette di farti del bene, perché dovrei smettere io? Perché dovresti smettere tu? E questa è la terza sfida di stamattina. Rifletti su cosa di Dio nella tua vita lo sta stancando. Ringrazialo per la sua grazia inesauribile e poi impegnati a fare il bene. Versetto 17, lo vedremo meglio la prossima domenica, ma questo versetto contiene un principio basilare che anche Paolo ricorda ai credenti della Galazia. In Galati capitolo 6, versetti 9 e 10, Paolo dice: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. E questo l'atteggiamento giusto. Non ci scoraggiamo di fare il bene. E questo è l'atteggiamento che combatterà la mia ribellione e la mia ipocrisia e che mi ruberà letteralmente il tempo alla mia voglia di giudicare. Fino a che il Signore te ne dà l'opportunità, investi il tuo tempo per il bene dei tuoi fratelli e delle tue sorelle e della tua chiesa. Fai ciò che Gesù ha fatto: venire a servire invece di pretendere di essere servito. Il Vangelo è Gesù pienamente sottomesso a Dio, non un ribelle. Totalmente santo e vero, che presenta se stesso così com'è. Non è un ipocrita Gesù. Il Vangelo è Dio che vuole trasformarti attraverso l'opera del suo Spirito affinché tu possa diventare come Gesù, una persona obbediente, non una persona ribelle, una persona trasparente, non un ipocrita, un popolo fedele, il popolo della giustizia. Preghiamo. Signore Gesù, abbiamo ascoltato la tua parola e ti chiediamo perché questa parola possa trasformare il nostro cuore. Signore, lavora. Signore, scava, rimetti a posto e Signore fa che i nostri cuori, i cuori di ognuno di noi questa mattina possano invitarti a lavorare come tu vuoi, togliendo le mani dalla nostra vita. Signore, che la tua parola possa raggiungere l'obiettivo che tu vuoi raggiungere nella nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. E vogliamo trascorrere il tempo che ci rimane in adorazione. E dopo aver ascoltato parole così, forse non voglio cantare, forse non voglio pregare, forse è quello che dovrei fare, starmene zitto. Ma ricordiamoci che Dio è un Dio di grazia. Lo abbiamo letto, ne parleremo domenica prossima. Dio dice venite. Dio dice discutiamo insieme, ed è quello che vogliamo fare adesso.